Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. L'isola in via degli uccelli di Uri Orlev è un romanzo per ragazzi ambientato nel ghetto di Varsavia durante l'occupazione nazista. Pubblicato in una nuova edizione italiana, racconta la vicenda di Alex, un bambino ebreo di 11 anni che, dopo la scomparsa della madre e l'arresto del padre da parte delle SS, trova riparo in un edificio bombardato al numero 78 di Via degli Uccelli. Il suo nascondiglio diventa un'isola, uno spazio precario, ma difeso dall'ingegno, dall'osservazione e dalla speranza di rivedere il padre. Orlev, sopravvissuto alla Shoah, affronta una materia storica estrema attraverso uno sguardo infantile che non attenua la violenza del contesto, ma ne restituisce la percezione concreta e quotidiana. Il romanzo unisce avventura di sopravvivenza, memoria dell'Olocausto e formazione morale, mostrando come la fantasia, i libri e i piccoli gesti di cura possano sostenere una persona senza trasformare il dolore in retorica. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il rifugio di Alex come isola di sopravvivenza nel ghetto. L'immagine dell'isola organizza l'intero romanzo. L'edificio semidistrutto di Via degli Uccelli non è un luogo sicuro in senso pieno e freddo, esposto, instabile e circondato dalla minaccia dei rastrellamenti. Eppure Alex lo trasforma gradualmente in un rifugio funzionale, imparando a usare gli spazi, a custodire provviste e a muoversi senza attirare attenzione. Questa trasformazione ha un valore concreto sopravvivere. Dipende da decisioni minime, dalla conoscenza di passaggi, orari, nascondigli e rischi. Ma ha anche un valore simbolico, perché il ragazzo ricava un margine di controllo in una realtà costruita per privarlo di ogni autonomia. Il richiamo a Robinson Crusoe non è un semplice ornamento letterario. Alex legge la propria condizione attraverso il modello dell'isola deserta, adattandolo a un ambiente urbano devastato e segregato. La differenza decisiva è che la sua solitudine non nasce da un'avventura volontaria, bensì dalla persecuzione. Il paragone rende quindi più evidente la violenza storica del ghetto, una città abitata diventa, per un bambino ebreo, un territorio di esclusione assoluta. Il rifugio dimostra l'inventiva di Alex, senza far dimenticare che tale inventiva è una risposta obbligata alla privazione di diritti, protezione familiare e libertà di movimento. Secondo, lo sguardo infantile gioco, paura e normalità interrotta. Orlev sceglie una prospettiva infantile capace di accostare elementi apparentemente inconciliabili, la fame e il gioco, il terrore e la curiosità, l'isolamento e il desiderio di una vita ordinaria. Alex non è presentato come un piccolo adulto né come un simbolo astratto dell'innocenza. Ragiona con pragmatismo perché la situazione lo costringe a farlo, ma conserva reazioni, fantasie e interessi propri della sua età. Proprio questa comprensione impedisce una lettura semplificata della sua esperienza, dalla finestra del suo nascondiglio. Alex può osservare oltre il muro la quotidianità di chi non è rinchiuso nel ghetto, compresi i bambini che vanno a scuola. La vicinanza visiva di quel mondo ne sottolinea l'irraggiungibilità. Non si tratta di un universo remoto, ma della normalità da cui la segregazione lo ha separato. Il romanzo rende così percepibile il funzionamento della discriminazione senza affidarsi soltanto a spiegazioni storiche. Mostra che la persecuzione invade anche i gesti più comuni, come uscire di casa, frequentare coetanei o dormire senza paura. Il gioco non cancella l'orrore e non lo rende meno grave. È piuttosto una risorsa mentale. Permette ad Alex di dare forma al tempo dell'attesa, di immaginare possibilità e di non essere definito esclusivamente dalla condizione di vittima. Questa scelta narrativa rende il libro accessibile ai giovani lettori, mantenendo però intatta la gravità della Shoah. Terzo, la promessa del padre e la speranza come disciplina dell'attesa. La speranza di Alex è legata soprattutto alla promessa del padre di tornare a cercarlo. Nel romanzo, essa non equivale a una certezza ingenua né a un ottimismo astratto, è un'attesa che orienta il comportamento del protagonista. Alex preserva il rifugio, procura cibo, resta vigile e continua a immaginare un futuro perché attribuisce un significato alla propria resistenza. La promessa paterna offre dunque una forma di continuità affettiva quando la famiglia è stata spezzata dalla violenza nazista. Questa dimensione distingue il libro da molte narrazioni belliche centrate soltanto sull'azione o sulla fuga. Il nucleo drammatico non è risolvere rapidamente un pericolo, ma reggere l'incertezza per un periodo prolungato. Attendere significa non sapere se il padre sia vivo, se il nascondiglio verrà scoperto, se sarà possibile trovare cibo il giorno successivo. Orlev costruisce tensione proprio attraverso tale precarietà, senza promettere che la volontà individuale basti a correggere l'ingiustizia storica. La fiducia di Alex va letta anche come forma di fedeltà alla relazione, in un sistema persecutorio che mira a disgregare famiglie e comunità. Ricordare la promessa e agire, come se il ricongiungimento restasse possibile, è un gesto di resistenza umana. Il romanzo evita il sentimentalismo, perché la speranza non rimuove paura, rabbia o dolore. Coesiste con essi e consente al protagonista di non cedere all'immobilità. Quarto. Solidarietà e opportunismo nelle relazioni oltre il muro del ghetto, nel percorso di Alex. Gli adulti e gli altri incontri non sono rappresentati in modo uniforme. Orlev mostra che la guerra e la persecuzione mettono alla prova le persone, facendo emergere sia disponibilità al rischio e alla cura, sia calcolo e indifferenza. Alcuni personaggi offrono aiuto in circostanze pericolose, come il medico coinvolto nel soccorso a un partigiano polacco ferito. Altri sfruttano la vulnerabilità altrui, chiedendo un prezzo per facilitare il passaggio tra il ghetto e il settore polacco. Questi episodi ampliano la vicenda oltre la sola solitudine di Alex. Il romanzo non suggerisce che l'umanità sia automaticamente annullata dalla violenza. Ne propone una consolatoria divisione tra buoni assoluti e cattivi assoluti. La responsabilità storica del nazismo e del sistema di segregazione rimane netta, mentre nel contesto circostante si osservano comportamenti diversi, condizionati da paura, interesse, coraggio e coscienza. Per Alex, ogni incontro è importante perché può significare cibo, informazioni, pericolo o una rara possibilità di fidarsi. Questa attenzione alle relazioni ha un valore formativo. Aiuta a discutere la Shoah non soltanto come successione di eventi terribili, ma anche come situazione in cui le scelte quotidiane acquistano peso etico. L'aiuto non appare mai facile o privo di conseguenze. Proprio per questo la solidarietà, quando si manifesta, risulta concreta e non retorica. Il libro invita a distinguere tra sopravvivenza individuale e responsabilità verso chi è esposto alla persecuzione. Infine, memoria della Shoah senza retorica, la scrittura di Uri Orlev. La specificità di L'isola in via degli uccelli risiede nel modo in cui collega memoria storica e forma narrativa per ragazzi. Uri Orlev, che da bambino visse l'occupazione nazista in Polonia e fu deportato a Bergen-Belsen, non trasforma la propria esperienza in una cronaca autobiografica diretta. Costruisce invece un romanzo parzialmente autobiografico, nel quale una situazione storicamente riconoscibile viene filtrata attraverso la vicenda immaginaria di Alex. Questa scelta consente di avvicinare lettori giovani a un tema traumatico senza banalizzarlo. La prosa è orientata ai fatti materiali della vita, nascosta il riparo, la fame, il freddo, gli spostamenti, la necessità di non farsi vedere. L'orrore non viene spettacolarizzato e non dipende da scene continuamente estreme. Emerge dalla condizione permanente di minaccia e dalla normalità distrutta. Accanto a ciò trovano posto umorismo, affetto e immaginazione, inclusa la compagnia del topolino Bianconeve. Tali elementi non alleggeriscono artificialmente il contesto, ma restituiscono la complessità dell'esperienza infantile, per la didattica e la lettura condivisa. Il romanzo offre un ingresso efficace nella storia del ghetto di Varsavia e nelle conseguenze umane dell'antisemitismo nazista. Richiede tuttavia accompagnamento e contestualizzazione. Soprattutto per lettori più giovani, la chiarezza della narrazione non riduce la durezza dei temi affrontati. Il suo merito è rendere la memoria una relazione empatica con una persona concreta, senza sostituire l'analisi storica con la commozione. In conclusione, L'isola in via degli uccelli è consigliabile soprattutto a preadolescenti e adolescenti, ma conserva un forte interesse per adulti, insegnanti e gruppi di lettura che cerchino una narrativa sulla Shoah accessibile senza essere semplificata. Può essere letto come romanzo d'avventura e sopravvivenza, ma offre anche strumenti per riflettere sulla segregazione, sulla perdita della normalità, sul valore dei legami familiari e sulle responsabilità individuali di fronte alla persecuzione in un percorso scolastico. La sua lettura può favorire un confronto documentato con la storia del ghetto di Varsavia, distinguendo il piano romanzesco dalla ricostruzione storica. Rispetto a molti libri destinati ai giovani sul secondo conflitto mondiale, l'opera di Orlev si distingue per l'equilibrio tra precisione materiale dell'esperienza quotidiana e libertà immaginativa dello sguardo infantile. Non riduce Alex a emblema del dolore, né lo rende un eroe invulnerabile. Ne segue l'ingegno, la paura, l'attesa e il bisogno di giocare. Il riferimento a Robinson Crusoe trasforma il nascondiglio in una metafora immediata, ma non attenua l'origine tragica di quella solitudine. Il beneficio principale del libro è far comprendere che la Shoah non fu soltanto un evento storico di proporzioni immense, ma anche la distruzione concreta di case, abitudini, affetti e possibilità quotidiane. La scrittura sobria, priva di compiacimento, permette di affrontare questa consapevolezza con partecipazione critica, anziché con una commozione generica. Se vuoi supportare Uri Orlev, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.